Modem.
È bruttissimo, io abito proprio dietro al mulino.
Sono nato qua e il mulino fa parte della nostra storia, insomma. Sono un po' anziano, mi commuovo facilmente.
Mio papà ha lavorato una vita qui al mulino di Marogia, mio bisnonno e mio zio. Un pezzo di storia che se ne va è una cosa che fa male al cuore, ecco, vedere una cosa del genere.
Dramma per tutti, per tutta la popolazione di Marogia.
Terrorizzante vedere quelle fiamme e la tristezza vedere ora quello che è rimasto.
Un dramma per tutto il Ticino, perché era l'unico, mi sembra, mulino a legno del Ticino, quindi non ci sono parole.
Quando la mia mente è vuota, come cerchi dentro a un cerchio nei mulini dei ricordi.
Un disastro, veramente una roba incredibile, peccato, una struttura bellissima, messa in ordine ancora.
Molti anziani marogesi hanno lavorato per il mulino, era una fonte importante anche di gettito fiscale e poi fa parte proprio della storia, perché Marogia è nata per i mulini, sfruttando le acque del torrente della Valmara.
Un devastante incendio si è portato via in poche ore buona parte del mulino di Marogia e con lui anche un pezzo secolare di storia ticinese. Il Ticino nella notte tra lunedì e martedì ha perso l'ultimo mulino industriale sul suo territorio. Fino a lunedì quotidianamente macinava 50 tonnellate e produceva farina a chilometro zero. Le immagini del rogo sono impressionanti. Poco o niente rimane della struttura di quel cimelio, di quell'edificio a cui erano legate anche affettivamente molte persone, come abbiamo potuto sentire nella copertina iniziale. Buongiorno dalla redazione di Modem, in regia Renato Minoli, oltre il vetro ci assiste tecnicamente Gianni Zocchi, al microfono Alice Pedrazzini. In due secoli di vita aveva dignitosamente mantenuto il suo ruolo nella società, si era modernizzato, si era adattato, ma questo incendio ha bruscamente interrotto la sua storia, la sua lunga storia. Cercheremo allora di ripercorrerla e di capire le conseguenze di questa brusca frenata sulla filiera anche cerealicola alimentare. Lo faremo con diversi ospiti, ma innanzitutto abbiamo con noi in studio il padrone di casa per 40 anni di questo mulino. Buongiorno Luigi Fontana.
Buongiorno signora, buongiorno ai vostri ascoltatori. Sì, per 40 anni sono stato direttore al mulino Marogia e ho sempre cercato di coadiuvare i miei numerosi impiegati, guardando sempre un occhio sul nostro territorio, sui nostri panettieri, che sono diventati, oltre clienti, anche amici naturalmente, con un rapporto un po' speciale. Noi a Marogia cercavamo di venire incontro ai problemi che la categoria dei panettieri ha, cercando di aiutarli, cercando di capirli, facendo dei prodotti che andassero bene, e questo purtroppo in poche ore è svanito tutto. E mi rimane un amaro nel cuore e adesso vedremo cosa fare.
Parleremo di tutto questo, parleremo della filiera appunto in questa puntata. Sappiamo che appunto adesso è nelle mani anche del figlio questa azienda, sentiremo anche lui oggi, però prima di sentire lei, anche tutta questa filiera, quindi produttori e anche panettieri come dice lei, vi propongo di andare a Marogia con Roberto Porta, che attraverso un reportage ci fa capire molto di quell'edificio di cui lei ci sta parlando, un edificio di cui ora rimane solo lo scheletro. Racconta sgomento, attaccamento a un mulino che non è solo un mulino, lo si capirà da queste voci. Il contributo inizia tra le ruspe di quello che resta. Luigi Fontana, penso che le voci che sentirà, che sentiremo, non la lasceranno indifferente. Sentiamo.
Sì.
Piange il cuoio stanotte, una lacrima, più di una lacrima mi è scesa, perché è pazzesco cosa è successo. Non si riesce a capire, è come un incubo, è come vedere un film e il giorno dopo dire vabbè, ma l'ho visto veramente o... brutto veramente.
Io abito qui da poco, ma ce l'ho nel cuore. Secondo me un pezzo di Maroggia è crollato ieri sera. Veramente triste stamattina aprire gli occhi e vedere questi residui del mulino.
E muore un pezzo di storia del Ticino, eh? Era un'istituzione il mulino di Maroggia. Oltretutto la parte vecchia era bellissima da visitare.
Voci, sentimenti e ricordi di chi passa e si ferma lì. Non ci si può non fermare lì davanti al mulino, mentre le ruspe abbattono le pareti pericolanti di quel che resta di questa storia, nata a Maroggia ormai 2 secoli fa. Una storia fatta di acqua e di cereali, di farine e di mugnai, del mulino di oggi e di quelli del passato. Una storia di pane.
Noi dal terrazzo di riva lo vedevamo benissimo, vedevamo che gli scoppi quando proprio scoppiavano i contenitori, penso, di farina, che davano proprio scoppio.
È una struttura bellissima, poi messa in ordine ancora, veramente un peccato.
L'abbiamo sempre visto qui, dispiace proprio.
Poco più in là, alla casa comunale, incontriamo il sindaco Jean-Claude Binaghi.
Per Maroggia rappresenta la storia di tantissimi anni, grosso modo 200 anni che è lì in quella posizione, prima era in un'altra, dove c'è l'autostrada adesso. È una grande tristezza per tutta la popolazione. La presenza del mulino è una cosa che è lì, c'è, non può sparire. E quindi è veramente qualcosa di triste doverlo affrontare, ecco.
Un mulino che è lì, e lo è anche per i tanti panettieri che ne usano le farine. La panetteria più vicina è quella di Fabio Danesi a Melano, nel mestiere da ormai 40 anni.
Io quando faccio il panettiere, nel mio piccolo ho visto praticamente 4 mulini sparire dalla Svizzera italiana. È rimasto l'unico che è rimasto, messo a posto bene, curato, bello. Purtroppo noi praticamente lavoriamo con lui da circa 20 anni. Personalmente verso i proprietari sono molto dispiaciuto per loro.
Sì, qui è situato nel locale forno dove il pizzaiolo arriva al pomeriggio, lavora la farina.
Chi ci parla è l'oste Antonio Cirigliano. Alla pizzeria stazione di Maroggia si fa la pizza ma anche la polenta davvero a chilometro zero. La farina arrivava, anzi arriva, perché ci sono ancora delle scorte, tutta dal mulino, lì a 2 passi.
È stata una pagina triste e per un po' dovremo abituarci a convivere al fatto di non ricevere la farina e cambiare abitudini, farina, chissà se la clientela poi si accorge del cambio del gusto.
Questione di gusto, di miscele di farina, questione anche di radici.
Sinceramente soffro di quello che è capitato, mi rincresce molto.
Parole di Enrico Contestabile, famiglia patrizia di Maroggia. Oggi 90enne, Enrico il mulino lo conosce bene, anche perché tra quelle macine ci lavorava il padre.
Il mulino era un emblema per Maroggia, per il cantone, dove lavora tanta gente. Mio papà era mugnaio e ha lavorato per tanti anni, per 45 anni al mulino di Maroggia. Ricordo tutto del mulino, tutto.
Una storia che, forte dei suoi 90 anni, Enrico può ripercorrere, a cominciare da quando la farina veniva trasportata sui carri, trainata dai cavalli.
Ricordo ancora le stalle che per prima gestivano con i trasporti, andavano via con cavalli, eccetera, no? Con carri. Per cui, non so, mi trovo in un momento che sono molto ancora sconfortato, emozionato e sconfortato soprattutto.
Tristezza, sconforto e incredulità per un mulino che era lì, in mezzo a Maroggia, ma con un valore che si estendeva a tutto il Canton Ticino. Una struttura da pochi anni rinnovata, che guardava decisa al futuro.
Si poteva andare a comprare la farina, sì, hanno ristrutturato, nel 2017 hanno ristrutturato tutto il posto, hanno fatto anche delle sale conferenze, manifestazioni, anche eventi che si potevano affittare in caso di bisogno. E poi hanno messo anche l'automatico per comprare la farina e addirittura anche la birra fatta con birra di farina, di grano e vari tipi di birra.
Speriamo in bene che venga ricostruito come la cattedrale di Notre Dame. Non è così importante, per noi sì, perché è una storia del 1600, mi sembra, quindi ha vissuto, dentro si respirava la storia, questo legno che era antico, vabbè, mi faccia ancora, un po' mi metto a piangere, dai.
Un film, l'abbiamo sentito, che nessuno avrebbe voluto vedere. Penso che lei, Luigi Fontana, ha riconosciuto alcune di queste voci anche spezzate. Che effetto le fa sentire queste testimonianze?
E mi emozionano, sinceramente mi emozionano. Conosco diverse persone che hanno parlato e devo dire anche grazie, che sono usciti con dei sentimenti molto forti. Ho ricevuto tantissimi messaggi da amici, ma anche da persone che non conoscono, che amavano il mulino come tale, e questo mi riempie di voglia di ricreare tutto questo. Sarà molto difficile, sarà impossibile praticamente rifare la stessa cosa, perché questo mulino, oltre ad avere la modernità internamente, era un simbolo anche architettonico di cultura industriale passata, e certamente questo l'abbiamo perso. Ecco, confido certamente su mio figlio Alessandro, che ha molta voglia di continuare, e vedremo. Sinceramente la botta è ancora calda e dovremo capire dove vogliamo andare, e nei prossimi giorni dovremo fare mente locale per poter continuare e vedere cosa fare.
So che abbiamo già collegato con noi il figlio Alessandro. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, dicevamo, il mulino è in mano a lei da 6 anni, quindi io comincio a dirle grazie per essere con noi, perché so che sta vivendo ore difficili, impegnative. Ci tenevamo davvero a parlare con lui perché in particolare negli ultimi 3 anni lei aveva fatto importanti investimenti anche economici, ha rinnovato il mulino, l'ha automatizzato, ha creato anche degli spazi, feste, riunioni. Con lei il mulino produceva 40 varietà di farina, era diventato anche un'attrazione turistica. Lei era anche lì lunedì verso le 17 e ha visto partire questo incendio che ha spazzato via tutto o quasi. Mi diceva ieri: ho dormito poche ore, adesso come sta?
Sì, grazie, buongiorno anche agli ascoltatori, grazie per le belle testimonianze. Adesso un po' meglio, grazie. Stanotte ho dormito come un sasso dalle 9 di ieri sera. Adesso mi trovo nel posto di comando mobile dei pompieri, che mi ospitano perché è l'unico posto caldo che abbiamo qui sul sedime, e stiamo seguendo ancora un po' le operazioni. C'è ancora del fumo che esce, quindi c'è ancora una combustione probabilmente all'interno di tutte le macerie. E, beh, è difficile dire come si sta davanti a una cosa così. Come diceva papà poco fa, è un po' fresca per fare un'analisi a mente chiara.
Voi cosa state facendo adesso? Cioè, avete per esempio già incontrato i vostri dipendenti? Che cosa avete detto loro? Finisce un'era, proviamo a ricominciare con un'altra? Che cosa gli avete detto? Perché sono 14 dipendenti, giusto?
Sì, giusto. Li abbiamo incontrati ieri, sono venuti spontaneamente al mattino. Io ieri, diciamo che tra lunedì e martedì, su 48 ore ho passato circa 40 ore penso qui sul sedime, in compagnia sempre dei pompieri, della polizia, che stanno facendo un lavoro egregio. Gli abbiamo un po' spiegato tutto quello che è successo, perché fondamentalmente non c'era più nessuno del personale di produzione di magazzino quando è scoppiato l'incendio, quindi io gli ho raccontato cosa è successo, gli ho raccontato la serata, gli ho raccontato la notte, abbiamo fatto un po' un briefing, un'informazione a tutti. Oggi ovviamente i collaboratori sono tutti a casa. Per noi adesso è prioritario capire come poter andare avanti, e soprattutto è prioritario l'aspetto di sicurezza, che è a tuttora in mano ai pompieri, che probabilmente si porterà ancora l'operazione di spegnimento e di messa in sicurezza sicuramente ancora fino a venerdì.
Lei dice appunto era presente quando tutto è iniziato. Che cosa ha pensato in quegli istanti in cui ha cominciato a vedere le prime fiamme in casa sua, in una che mi diceva anche il papà, è un luogo in cui voi passate più tempo rispetto alla vostra residenza primaria?
Sì, io mi trovavo in un ufficio della parte rinnovata, in quanto ci siamo un po' sparpagliati negli ultimi tempi per ovvi motivi di contagi. Sono stato chiamato dalla segretaria appunto attorno alle 5. Lì per lì non ho pensato a niente, io ho fatto anche il pompiere in passato, quindi ho preso la canna da giardino che c'era lì di fuori e ho cominciato a spegnere. Sono penso l'unico che si è riportato qualche bruciatura alla mano, prontamente sistemata dai soccorritori del SAM, che anche loro erano presenti lunedì sera. Lì per lì non si pensa, penso ci sia l'adrenalina che ti fa fare quello che sai fare, quindi quello che all'epoca avevo imparato da pompiere. E poi alle 5:10, 5:15 erano già corsi in massa i pompieri di Melide, quelli di Lugano e di Mendrisio. E poi vabbè, sono stato allontanato, sono stato medicato e poi è iniziata tutta la trafila insieme alla polizia per cercare di cominciare a ricostruire i fatti tra le 4:30 di pomeriggio e 5:15 quando sono arrivati i pompieri.
E quindi adesso, con la mente un po' più lucida, mi permetto di chiedere, so che è difficile proiettarsi, so che non è la priorità in questo momento, siete nell'oggi, però lo abbiamo sentito anche le voci raccolte di ieri in paese, il mulino era il mulino di tutti, il sentimento di perdita è collettivo, quindi la gente non riesce a credere che si fermi tutto. Lei ci crede che si può fermare tutto?
No, assolutamente, noi guardiamo già al futuro, ci mancherebbe altro, sono troppo giovane per andare già in pensione, anche se da un lato potrebbe anche vagliare questa opzione. Penso che il personale sia motivato anche con noi a poter continuare, quindi si tratta di capire in che forma e come. Diciamo che ci sono delle parti comunque che si sono salvate, come gli uffici, che ci permettono di recuperare, penso oggi, almeno i documenti, i computer, i server, così da poter avere almeno, diciamo, la parte, il cervello dell'azienda. Un'azienda, mi piace dire, che non è fatta di cose ma di persone. Le persone, grazie a Dio, si sono salvate tutte e questa è la cosa più importante, ci teniamo anche a sottolinearlo. E quindi sicuramente anche grazie ai nostri collaboratori guardiamo al futuro con la positività che in un momento come questo si può avere.
Quindi il mulino tornerà a macinare, il mulino di Maroggia?
Ci speriamo fortemente.
Anche perché appunto qua in studio abbiamo il papà Luigi Fontana, mi diceva c'è già un incontro previsto con le assicurazioni, siete comunque assicurati, costruire come prima forse non è possibile, Luigi Fontana, però state pensando, cioè siete andati in quella direzione?
Ma sì, ci piacerebbe veramente ritornare perché è il nostro mestiere, noi siamo mugnai, sappiamo fare il mugnaio e senza mulino è un po' dura, voglio dire, se le condizioni ci saranno, se anche la nostra clientela ticinese potrà darci una mano in questo senso, entreremo in questa ottica, sì.
E quindi fa piacere anche sentire questo, penso anche ai nostri ascoltatori, c'è bisogno di speranza in questo momento e voi ce la state dando. Un'ultima domanda a lei, figlio Alessandro, si aspetta, lo abbiamo sentito, c'è davvero questo sentimento collettivo, lei si aspetta dalla collettività o anche dal pubblico un aiuto perché attorno alla vostra azienda si sa ruotano tante persone, non solo i vostri 14 dipendenti, ma c'è un mondo che tra poco di cui tra poco parleremo, ma quotidianamente un migliaio di persone, si dice, lavoravano attorno alla vostra azienda, professionisti che guardano oggi al futuro più preoccupati anche per noi consumatori. Ecco, vi aspettate un aiuto dal cantone, dal comune, un aiuto sostanzioso?
Ma allora, l'aiuto che per ora ci è venuto in solidarietà a livello di sostegno è grandissimo e approfitto di essere adesso su una radio che così posso ringraziare la maggior parte delle persone, perché credo di essere ormai a quota 350 messaggi non risposti sul mio telefono, le infinite anche chiamate alle quali non ho potuto rispondere.
E questo la dice lunga sul ruolo che avete, sì, in una comunità.
Perché appunto oggi forse sarà un pochettino più tranquillo, ma tra lunedì sera e ieri ovviamente eravamo impegnatissimi con pompieri, con polizia, a cercare di aiutare dove potevamo.
Ecco, forse diciamo, lei fino ad oggi non si era espresso con nessuno, non aveva le forze, mi diceva.
È vero, non avevo la forza, non avevo il tempo e quelle poche pause che ho avuto, sinceramente non ho neanche letto più di quel tanto né le notizie né sui giornali né alla televisione né alla radio, quindi sì, effettivamente è la prima volta che mi esprimo. Per tornare alla domanda, un aiuto... L'aiuto più grande è quello che ci possono dare i nostri clienti, continuando a rimanere nel possibile i nostri clienti. Ci stiamo organizzando con un collega della Svizzera interna cercare almeno nel breve periodo di poter ricominciare almeno a consegnare la merce, perché ovviamente i nostri clienti devono andare avanti anche loro, non possono smettere, e quindi per noi la cosa fondamentale è che i nostri clienti ci restino fedeli in questo momento di transizione, e se ci sarà un domani, ovviamente anche in un domani, per questa è la nostra cosa più importante. Viviamo nel paese più assicurato del mondo, le abbiamo sempre pagate le assicurazioni, e adesso speriamo che soprattutto da quel lato lì ci sia l'aiuto per la quale effettivamente si è sempre pagato, e quindi siamo abbastanza curiosi di incontrare questa mattina i rappresentanti dell'assicurazione per capire in che direzione muoverci.
E noi avremo gli occhi puntati anche per capire il futuro di questo mulino di Marogia. Io la ringrazio, la lascio lavorare, continuiamo con la puntata, buona giornata.
Grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, noi allora stavamo dicendo, questo mulino era diventato il perno di una filiera al 100% ticinese fino a lunedì. Il cantone aveva il suo pane che nasceva nei campi, nel cereale, veniva macinato a Marogia per poi finire a essere lavorato, trasformato in alimenti, in particolare pane, dai nostri panettieri. Un cerchio che ora rischia di non chiudersi più, questo pane ricercato speciale è a rischio. Do allora il benvenuto ad altri due ospiti, Luigi Maier, presidente della FELA, che è il centro di raccolta di tutti i cereali in Ticino. Buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno anche a Massimo Turuani, presidente della società Mastri Panettieri e Pasticceri.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e un affettuoso saluto a Luigi e ad Alessandro Fontana.
Partiamo allora da lei, signor Turuani. Quanto successo al mulino di Marogia? In che modo vi tocca? Quanti panettieri in sostanza attingevano dal bacino del mulino fino a lunedì?
Ma io direi la maggior parte dei panettieri cantonali, chi magari non totalmente, almeno parzialmente, perché non sono pochi i panettieri che si servono magari da due mulini, però Marogia comunque aveva la grossa parte del mercato. Quanto può toccare la cosa? Può toccare a me personalmente, visto che poi ieri sera ero proprio lì in loco per via della trasmissione Il Quotidiano, a me personalmente ha toccato veramente tanto, perché il mulino ha una storia, indipendentemente dalla regione di Marogia, nella sua storia generale a livello mondiale, ha proprio una storia dove i fattori emotivi, i fattori umanistici sono presenti in maniera veramente notevole ed emotivamente molto di spessore. E poi devo dire che, rapportati ai nostri giorni, la gestione del mulino Marogia è sempre stata talmente vicina a noi e talmente preoccupata del nostro destino, che ogni giorno diventa più difficile, indipendentemente da quello che è successo ieri l'altro, e non posso far altro che ringraziare per quanta partecipazione il Mulino Marogia ha avuto nei nostri confronti e fare un tifo sfrenato per fare in modo che tutto possa ripartire. E le parole di Alessandro, che ho sentito un attimo fa, danno una conferma che quella che è stata lo stile che è stato impiantato in quel mulino lì non cambierà, e noi siamo pronti ad abbracciare questa causa per il futuro.
Ecco, lei diceva la maggior parte, quindi se parliamo di percentuale, quanti panettieri attingono dal mulino di Marogia, il suo settore appunto?
Calcoliamo che nella nostra associazione io ho 48 iscritti su tutto il territorio cantonale, ma io penso che tra il 70 e l'80% dovrebbero essere clienti di Marogia.
Questo significa che quindi, ci faccia capire, da lunedì non produce più, non macina più farina, non esce più farina dal mulino. Questo significa che voi, adesso si parlava di una pausa, finché ripartirà, se ripartirà, ci diceva Alessandro Fontana, nel frattempo cosa significa? Cosa dobbiamo aspettarci? Si va all'estero a prendere la farina? Non si può. Ci spieghi come vede il futuro di questo settore?
No, all'estero sicuramente no, sarà farina comunque di mulini oltre Gottardo, che sono praticamente gli stessi mulini che tutti noi conosciamo, che già da diversi anni che hanno una parte di mercato anche sul territorio, e per cause di forza maggiore dovranno fornirci anche chi magari io in primis questa farina non l'ho mai comprata, però ormai si sa che al momento è successa questa disgrazia e non abbiamo altre possibilità.
E brevemente, che cosa implica questo cambiamento per voi? Che cosa implica? Poi passiamo a Luigi Maier. Che cosa implica per voi questo cambiamento, andare oltre Gottardo? Lei diceva in Italia non si può perché la legge non permette giusto di importare la farina.
Esatto. Ma implica il fatto che ti devi abituare a lavorare con un'altra farina, di conseguenza è come se tu assumi un'altra persona e devi forgiarla per fare in maniera che questa persona abbia le sue capacità da mettere su misura per le tue esigenze aziendali. Vedremo di fare del nostro meglio, uscirà quanto mestiere noi conosciamo e interpreteremo la farina che riceveremo sulla base di quello che a noi servirà. Ma posso anche assicurare una cosa, e l'hanno capita anche questi mulini che arriveranno qui, che molto probabilmente nel caso in cui Marogia si dovesse rimettere in attività, finito questo termine d'attesa, si ritornerà comunque alla casa madre, perché la nostra
questo mi sembra di averlo capito. Luigi Maier, voi siete invece a monte di tutto il processo con il frumento dei vostri produttori che voi raccogliete e poi portavate al mulino di Marogia. Ci può dire prima di tutto di quali quantità stiamo parlando? Ha dei numeri per quel che riguarda appunto il settore della panificazione?
Sì, innanzitutto permettetemi a nome personale e di tutti i produttori ticinesi e di tutto il settore agricolo di esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza verso Luigi Alessandro Fontana per quanto accaduto. Per rispondere alla sua domanda, la produzione ticinese di frumento panificabile rappresenta circa un quantitativo di 450 tonnellate all'anno. Calcoli che tutta la produzione cerealicola ticinese di circa 3.000 tonnellate, la gran parte o diciamo il prodotto maggiormente coltivato è comunque ancora il mais che viene utilizzato poi sia per fare della farina da polenta come anche per l'alimentazione degli animali da reddito. Comunque la produzione di frumento panificabile è sicuramente una parte importante anche per la nostra produzione ticinese.
A livello di numeri che cosa si può dire?
Ma evidentemente la produzione ticinese in rapporto a quello che è la produzione svizzera è una piccola produzione. Basta pensare che a livello svizzero vengono coltivati oltre 385.000 tonnellate di frumento panificabile, per cui 450 tonnellate di produzione ticinese sono a livello globale poca cosa. Tuttavia, grazie anche all'intraprendenza proprio di Alessandro, che negli ultimi anni ha invogliato i produttori ticinesi a investire in queste colture anche in altri tipi di frumenti più, diciamo, meno redditizi, però comunque interessanti, come la segale o la spelta, è un settore che sta vivendo una certa rinascita e un certo interesse.
Per capire quindi il vostro settore per il prossimo periodo, fin tanto che si capirà che cosa succederà con il mulino, produrrà secondo lei meno cereali per la panificazione perché lo sbocco sul mercato non potrà avere quel marchio ticinese del chilometro zero che magari permette anche di vendere a un prezzo, mi corregga se sbaglio, maggiore il prodotto perché appunto c'è questo marchio?
Ma allora, diciamo che per quest'anno, anzi meglio per l'anno prossimo, sicuramente no, anche perché le semine sono già state tutte eseguite durante il mese di ottobre, per cui quello che sarà raccolto dell'anno prossimo sarà comunque in linea con quello che è stata la produzione degli anni scorsi, perché evidentemente nessuno poteva sapere che sarebbe successa questa disgrazia.
Nessuno avrebbe potuto saperlo, nemmeno Luigi Fontana,
no,
che ascolta attentamente quello che state dicendo. A volte gli scappa anche un sorriso, quindi c'è speranza. Ascolti Luigi Fontana, altri mulini che sono anche degni di essere nominati qui nel Canton Ticino sono quelli al mulino di Bruzzella e anche i due mulini in Valle Onsernone che producono appunto farina buona. Loro funzionano a acqua e macinano in un anno 20-30 tonnellate, voi ne producevate 50 di tonnellate, quindi guarda, cioè, eravate convinti di questo settore che in realtà è in crisi?
Sì, forse bisogna fare una differenza tra mulini agricoli e mulini commerciali. Naturalmente noi abbiamo un altro tipo di lavorazione sui frumenti, diciamo questi piccoli mulini tipo Bruzzella o altri sono più che altro dei piccoli musei dove si fa un prodotto ottimo, per carità, ma sono veramente delle perle. Ecco, noi avevamo, se volete, una produzione per il consumo giornaliero, per le specialità. Qui ricordo, oltre agli amici artigiani panettieri che forniamo anche alle Grand Surface, alle pacchetti per le casalinghe che potete trovare nei vari grandi negozi. Tutto questo è un po' un altro lavoro che piccoli mulini.
Certo, c'era più varietà. Però c'è da capire adesso, prima avevate entrambi, no? Avevate il passato e il futuro. Sì. Il rischio adesso è di avere soltanto il futuro, quindi essere più proiettati a una produzione innovativa, ma senza quello charme, mi permetta il termine, che aveva prima.
Purtroppo lo charme è bruciato. Naturalmente fare il mugnaio 100 anni fa e farlo adesso varia la tecnologia, ma la base è sempre quella. Si cerca veramente di... Noi abbiamo in questi 2-3 anni abbiamo cercato di sviluppare, appunto, come diceva il direttor Maier, un prodotto ticinese, anche perché la sensibilità del consumatore è diventata più fine nel prodotto chilometro zero, nel prodotto fatto, cresciuto, macinato e cotto qua nel nostro cantone. E questo era secondo me una bella tendenza. Adesso appunto si è un po' rivoluzionato tutto e vedremo, secondo me, di ritornare ancora su queste linee.
Massimo Turuani, sentiamo allora dalle parole del signor Fontana che vede un futuro per anche il mulino in Ticino. Per il pane sta facendo fatica e questo si aggiunge un ennesimo tassello a un settore che già fatica. Non si può, dicevamo prima, importare la farina, ma il pane si può importare.
Infatti, oltre al danno alla beffa, perché questa cosa qui è una delle forme di maggiore incoerenza che il commercio ha potuto fornire. E dai dati che ho preso dalla nostra associazione centrale di Berna, perché mi servivano per un'impostazione di un articolo sul nostro giornale di categoria, lei calcoli che in un anno vengono importati da pane che è prodotto non su territorio svizzero l'equivalente quantitativo del lavoro di quasi 2000 persone, che potrebbe essere fatto tranquillamente qui in Svizzera. Si superano abbondantemente i 450 milioni di franchi di pane importato. Calcolando la storia della Svizzera, la capacità panaria che ha la Svizzera, io non credo che la società abbia proprio così tanto bisogno di dover importare un articolo. Si dice sempre il pane articolo primario, la storia di qua, la storia di là. Sì, però dopo, quando bisogna summa summarum delle cose, essere coerenti, si cacciano dentro le mani ancora negli scaffali dove c'è dentro questo squallido oggetto che è chiamato pane, ma non è sicuramente quello scritto con la P maiuscola.
Questo chiaramente da parte del presidente dei Mastri Panettieri e Pasticceri, è quello che ci sentiamo di quello che ci aspettiamo di sentire. Luigi Maier, una filiera, quella di cui stiamo parlando adesso, che a suo modo di vedere, con un mulino che tornerà, se dovesse tornare, modernizzato, senza l'aspetto che l'ha caratterizzato per 200 anni, secondo lei che filiera sarà?
Ma io presumo che la filiera sarà la stessa di prima, perché comunque la lavorazione dei cereali e delle varie miscele che venivano prodotte a Marogia fanno parte del presente e del futuro, per cui l'aspetto, diciamo, tradizionale, emotivo, che è sicuramente importante, non avrà però, a mio modo di vedere, delle conseguenze particolari su quello che sarà il futuro. La speranza, evidentemente, anche per tutti noi che facciamo parte dalla base, proprio dalla coltivazione dei prodotti, è che il mulino di Marogia possa rinascere con quella tipica intraprendenza e capacità di valorizzare la nostra produzione ticinese in un mercato che sempre di più è sensibile e richiede veramente un prodotto nostrano, un prodotto del nostro territorio di altissima qualità.
Giusto, in conclusione, per tornare alla concretezza, Luigi Fontana, se pensa al futuro, secondo lei è necessario un aiuto esterno per ripartire oppure potrete farcela con le vostre gambe?
Ma a dipendenza di quale strada intraprenderemo, un aiuto esterno certamente è una cosa auspicabile anche come non solo finanziario, ma di simpatia, di clientela, probabilmente, spero, anche cantonalmente, perché se volete è l'unico mulino in Ticino dove così tanta gente tiene, anche sentimentalmente, sarebbe auspicabile, sì.
Quindi questa è una richiesta che va dritta a chi deve arrivare.
Esatto.
Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, Luigi Fontana e anche il figlio Alessandro, che ha preso in mano l'azienda da 6 anni, loro appunto sono proprietari del mulino di Marogia, Massimo Turuani, presidente dei Mastri Panettieri e Pasticceri, e Luigi Maier, presidente della Fela Ticino. A tutti voi l'augurio di una serena giornata. Modem torna domani.